your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blues. Backlash. I'm gonna leave you with a backlash blue. What do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see.
E questa era Backlash Blues per introdurre degnamente il nostro ospite che abbiamo raggiunto telefonicamente, al quale diamo il benvenuto. Gianni Del Savio, eccoci qui, ci sei?
Sì, ci sono, un caro saluto a tutti, ciao.
Bene, ecco, ti sento meglio adesso. Allora, caro Gianni, è veramente un piacere averti al telefono, perché questo libro su Nina Simone penso che lo dovrebbero, come dire, prescrivere nelle scuole come se fosse I Promessi Sposi o comunque insomma un buon abecedario, si usava di dire una volta all'epoca di Pinocchio, per parlare appunto di questa grande artista. Sì. Tra l'altro stavo vedendo che il 23 è un anno importante, perché sono 20 anni dalla sua morte e avrebbe compiuto 90 anni proprio nel 2023.
Sì, un anno tondo da quindi, punto di vista dei riferimenti biografici.
Sicuramente questa pubblicazione, ricordiamo, Shake Edizioni, che è una meritoria etichetta, io continuo a dire etichetta, ma casa editrice sì. indipendente, molto specificamente dedicata alla musica, alla quale bisogna dare il giusto risalto anche per questa operazione riguardante appunto Nina Simone. Allora, parliamo della tua, come dire, Nina Simone, se possibile, se diciamo possiamo dargli un aggettivo possessivo ad un personaggio del genere.
Beh, la mia Nina Simone è molto difficile da sintetizzare, perché ha una personalità molteplice, oltretutto anche psicologicamente, ma direi sostanzialmente grandissima artista, che ha attraversato alcuni anni, in particolare i decenni dei 60, in modo del tutto particolare, forte, lasciando dei grandi segni, avendo anche da parte sua delle delusioni, ma la sostanza è grande, perlomeno per gli anni 60 e 70, anche se era partita discograficamente intendo qualche anno prima, ma ha un passato di grandissima passione per la musica classica, Bach in particolare, grazie a un insegnante che stava qualche chilometro da casa sua e che l'ha portata a conoscere Beethoven, Bach e molti altri. Questa passione se l'è portata dietro lungo tutti gli anni e ogni tanto la mescolava anche i brani più diciamo commerciali in ogni senso, e poi vabbè ha portato blues, jazz, folk, la canzone francofona, in particolare Brel, belga Brel, il francese Aznavour e tantissime altre cose. Quindi è un caleidoscopio di interessi culturali, di tipi musicali, affrontando anche il rock, Dylan, altri cantautori, i Bee Gees, molto particolare.
Sì, non è stata neanche esente dall'interpretazione di brani altrui, appunto hai parlato dei Bee Gees, dopo sentiremo To Love Somebody,
esatto.
Così come per esempio Don't Let Me Be Misunderstood o The Look of Love, insomma ci sono tanti brani che impreziositi dall'interpretazione di Nina Simone nascono a nuova vita proprio per quello che riguarda la sua sensibilità artistica e musicale. Mi fa molto piacere che tu sia partito proprio con questo aspetto, l'aspetto più strettamente musicale e le sue origini di musica classica, che poi sono molto facilmente riscontrabili in certe modalità di costruzione delle sue armonie musicali, certo. della maniera anche di suonare il pianoforte, che in certi casi potrebbe essere benissimo sostituito da un clavicembalo, perché ci sono proprio dei riferimenti bachiani, non so se si usa questo aggettivo, comunque insomma.
Sì, no, è così, giustissimo, insomma.
Però ecco, tutto ciò è solo una piccola parte, se vogliamo, del complesso ambito nel quale si muove e è vissuta Nina Simone, perché poi ovviamente stiamo dimenticando, almeno per il momento, tutta la parte anche a livello sociale, politico e simbolico che ha avuto la sua figura. Quindi
con amicizie e seguito di tanti diciamo personaggi, per dire, si va da Martin Luther King a Malcolm X, ha abitato vicino alla sua famiglia per qualche anno quando era ancora sposata, ma James Baldwin, Lauren Hansberry, che le ha ispirato molte cose, alla quale poi ha dedicato To Be Young, Gifted and Black, che è diventato un pesino nazionale, simbolo, nero, sì. Al tempo, sì, simbolico, e moltissimi altri, qualcuno senz'altro, Oscar Brown Jr., di cui sono apprezzabilissimi molti brani, che ha scritto anche per Max Roach e via. Ecco, quindi un'immersione notevole, impressionante, di collegamenti con poi sai, gli anni 60, lo sappiamo, grandi anni anche di lotte per i diritti civili, e poi lei appunto comincerà a averne qualche delusione quando si dilegueranno alcuni dovranno fuggire, alcuni vengono uccisi, eccetera.
Alcuni tengono famiglia, quindi a un certo punto.
Alcuni tengono famiglia, brava, esattamente, sì. E quindi questa sua delusione se la porterà dietro anche musicalmente, ma ogni tanto recuperando questi ricordi, questa forza che non può lasciarla in assoluto, insomma, ecco.
Ma poi secondo me, al di là di quello che poi si è ritrovato intorno a lei, qualcuno appunto perso per strada, altri purtroppo hanno fatto una brutta fine, io penso che lei sia per certi versi un po' l'impersonificazione di quella frustrazione che gli afroamericani di fine anni 60 hanno provato nel momento in cui hanno visto che tanti sforzi, tante lotte, sono stati un po' praticamente spazzati via, perché prima con l'assassinio tra Malcolm X, Bob Kennedy, Martin Luther King, e poi comunque con l'inasprirsi di certe posizioni, perché non ci scordiamo per esempio che il 70%, tanto faccio dei numeri un po' a casaccio, dei caduti in Vietnam erano di pelle scura, insomma. Cioè veramente loro da una parte hanno dato un contributo enorme per quello che riguarda appunto sia la costruzione della società statunitense moderna, che è appunto la salvaguardia del paese dal punto di vista militare, contemporaneamente dall'altra quello che sembrava ottenibile in maniera pacifica e civile non si è assolutamente realizzato tuttora, se ci pensiamo bene, basti pensare
e la storia continua, potremmo dire,
purtroppo. episodi di intolleranza, sì. di abusi della certo. polizia che sono all'ordine del giorno. Quindi secondo me questa sensazione di frustrazione è proprio dovuta a questa fine delle illusioni. Spesso lo stesso Spike Lee rappresenta questo genere di delusione. Basti pensare a Fa la cosa giusta o altri film in cui la questione afroamericana si rivela non essere mai del tutto risolta.
Non è mai del tutto, si è modificata in certe cose, è diventata anche più violenta per certi versi individualmente. Ma di fatto non ha portato mai a nulla, per così dire, di definitivo o comunque quasi definitivo. Si ritorna a questi episodi in modo differente, e poi mancano anche la massa di quelle manifestazioni che allora si facevano. Loro sono un po' più localizzate.
Sì, diciamo la famosa coscienza di classe, no?
La coscienza di classe, sì, divisioni, anche molte divisioni fra di loro, cosa su cui si conta se si vuole dividere una razza, un popolo, un'idea, certo. un'idea, eccetera, eccetera. E lei arriva proprio a questa, si accorge che sta sfuggendo di mano quello che era una speranza di comporre determinate cose, di far rispettare i diritti, eccetera. In più si aggiunge il fatto della sua convinzione di essere stata bocciata all'esame di classica, piano classico, perché era nera, la sostanza era quella, insomma, non è sicuro al 100%, ma ci siamo.
Sì, ma non è un complesso del brutto anatroccolo, tutt'altro, insomma, aveva tutte le sue buone ragioni per sostenerlo,
esatto,
insomma.
Esatto.
E purtroppo, come abbiamo più volte ribadito, la questione non si è mai del tutto chiarita, e come succede anche più in generale per quello che riguarda anche il concetto di democrazia, ci siamo illusi un po' tutti che fosse un qualche cosa di ormai consolidato e di acquisito, mentre invece bisogna conquistarsela giorno per giorno e non dare mai nulla per scontato. Quindi vale ovviamente per gli afroamericani ancora di più, perché hanno tutta una storia alle loro spalle che appunto fa pensare che non è mai il caso di abbassare la guardia.
Mai, assolutamente, certo.
Però è anche vero che appunto a 20 anni dalla morte, per certi versi non è semplicemente o solamente un simbolo, un esempio da seguire. Artisti più giovani ovviamente la tengono nella giustissima considerazione, una specie di faro, no?
Esempi. Sì, abbiamo diversi esempi anche citati nel libro, anche i nostri giorni stanno uscendo ancora libri e molti artisti riprendono i suoi brani e oltretutto da anni in vari film appaiono le sue canzoni, che vuol dire che c'è anche un'attualità artistica, ma non solo di figura, insomma. È una delle inconfondibili Nina Simone, veramente.
Con tutte le contraddizioni e le controindicazioni del caso, perché come dicevamo a microfoni spenti, purtroppo essendo autrice di brani molto anche orecchiabili, se possiamo usare questo termine,
certo,
è stata facilmente oggetto di
un uso commerciale
esagerato, poi tra l'altro poi con questa forma di, adesso c'è il greenwashing, no? Ma possiamo parlare anche di blackwashing, no? Nel senso parlare di artisti neri ti fa stare meglio, ti fa sentire politically correct e automaticamente avere la patente di pulizia e di democrazia. Bastasse quello, certo. Insomma, io sarei con l'aureola, con tutta la musica nera che o ancora meglio te, con tutti i tuoi anni di radio, insomma. Ricordiamo appunto che Gianni Del Savio, con questa voce che si ritrova, non poteva che essere conduttore di Radio Popolare, una delle radio più importanti da sempre del panorama delle radio.
Fino a qualche anno fa ho imparato molte cose, sono molto orgoglioso, insomma, mi è servito molto anche a comporre questo libro, le esperienze, il dialogo con gli ascoltatori, le scelte musicali, eccetera, eccetera. No, tu che ci lavori, sai bene cosa voglio dire, grandi soddisfazioni, qualche volta non ti va come vuoi andare, ma insomma la sostanza è una scuola di diversi generi, insomma, personale e sociale, così, insomma, nel modo di esprimersi.
Sicuramente la radio, se fatta con passione, è un arricchimento quotidiano che diventa quasi un nutrimento indispensabile.
Sì. Sì,
torniamo un attimo a Nina Simone, perché se è giusto sottolineare appunto quanto sia stata importante, eccetera, eccetera, però è anche vero che il tuo libro scandaglia molto approfonditamente quello che, è, che sono anche un po' le contraddizioni della sua vita, le sue incertezze, sì. La creatività mista a sicuramente una fragilità psicologica, insomma, era molto piena di dubbi, non era mai del tutto padrona della sua, come dire, del suo talento, ecco, se vogliamo, c'aveva sempre paura di non essere, ecco, c'era una certa sensazione di inadeguatezza che la investiva.
Sì, o inadeguatezza, di non essere apprezzato, di essere equivocata, diciamo così, e di non essere considerata quale era, con paragoni che lei non accettava. Non perché odiasse altri, ma dice: io sono io in un certo modo, non sono paragonabile. Io lo dico qui, lo diceva chiaramente a Billie Holiday o a Bessie Smith, eccetera. Io sono io. Simone, chiaramente, rispetto moltissimo loro, come per esempio rispettava molto Maria Callas. No? Uno dice: ma cosa c'entra? Così come personalità, come esposizione in pubblico, quindi tutta una serie di cose che trascina nella sua arte, quando si presenta al pubblico, alle volte aggressiva, alle volte tenerissima, cioè alle volte addirittura sale qualcuno nel pubblico, alle volte invece si intenerisce come una bambina che ha bisogno di una carezza e via via. Quindi, ma l'arte sua, quando sai, cioè non c'è un concerto in cui, se non negli ultimissimi anni, quando ormai non stava bene, in cui non meritasse di andarla a vedere, insomma, ecco, certo. magari una canzone sola bastava tutto valeva tutta la serata,
del biglietto, certo. E tra l'altro poi questa tua osservazione riguardante Maria Callas, penso che nasconda anche una certa affinità elettiva che univa le due artiste, perché la stessa Callas, a fronte di un talento, di una classe, di una voce inconfondibile e cristallina, comunque anche lei viveva le sue contraddizioni, le sue incertezze, certo. Le sue delusioni, insomma è molto famosa anche la sua vicenda personale umana. Ci sono parecchi punti di contatto al netto delle distinzioni ovviamente di genere e di storia. Insomma,
sì,
non credo che sia un caso che avesse questa forma di particolare rispetto nei confronti della Callas.
No, non credo neanch'io, proprio si rivedeva in lei in qualche modo, in un ambito artistico diverso, musicale diverso.
Però c'era una certa identificazione, anche. Certo.
Sì, questo è vero.
E secondo te, al netto di quello che abbiamo già detto, cioè l'eredità abbastanza evidente per quello che riguarda anche la awareness, no, come si dice, insomma, la consapevolezza,
eccetera.
Però in realtà cosa c'è di Nina Simone nel 2023? Cioè che cosa possiamo considerare un punto fermo tra quelli tanti, sia musicali, appunto politici, sociali, da lei sostenuti e portati avanti, che adesso riconosciamo come riconducibili alla sua figura? Se ce ne sono,
la forza, la grandissima volontà, forza di combattere questi ostacoli razziali, sociali, con una grandissima passione per l'arte, per cercare di comunicare nel miglior modo possibile, non buttando lì, qualche volta le sarà anche successo, ma nell'insieme una canzone tanto per accontentare. Difficilmente lei accontentava quello che le chiedevano, perché voleva dire altre cose, che voleva che la gente capisse, che seguisse, che la interrogasse su quello, che facesse conoscere altri artisti che la circondavano. Questo era un po' uno dei suoi intenti, al di là dei caratteri, delle liti che ha anche fatto, ma anche delle passioni che trasmetteva, come per esempio quella volta in cui a Roma, con pochissimi spettatori, c'era anche Anna Magnani, la grandissima Anna Magnani, e lei solitamente quando aveva poca gente prendeva, si arrabbiava e se ne andava. Quella volta lì era intervenuta Anna Magnani gridando ai romani, dice: ma non vi vergognate, qui c'è una grande artista, e si pensava che lei se ne andasse, invece lei ha voluto fare il concerto ugualmente. Quindi tutta una serie di cose, non tutte positive, ma all'insieme di una donna veramente unica come personalità,
Ma poi ecco, una cosa che mi piace sottolineare è anche una specie di esempio di rigore, no? Una specie di etica sì. del lavoro e anche diciamo delle, certo. delle proprie convinzioni, una fermezza ed una coerenza.
Lei studiò, andò a studiare francese prima di andare in Francia per capire bene, interpretare bene le canzoni appunto di, che dicevamo prima, di Brel. C'è un disco registrato al marito in un disco, proprio lei che prende lezioni di francese, diventando anche un po' comica, virgolette, no? Come certo. se io prendessi lezioni, ma la passione voleva capire, voleva esprimere con le parole esattamente quello che
cercando
che
di immedesimarsi il più possibile nella lingua,
esattamente, con l'umiltà quindi anche di ormai di grandi artiste riconosciute di prendere queste lezioni, perché non voleva buttare lì la canzone tanto per dire, far vedere che sapeva il francese, lo voleva sapere veramente, ecco,
tra l'altro poi lei era particolarmente curiosa, era una specie di spugna, come dicevi tu, ha imparato il francese
sì.
ma poi ha vissuto a lungo in Africa,
Africa parecchio, con Mira Makeba anche, era molto amiche e rivali insomma un pochettino, come del marito che è stato Stokely Carmichael, anche il leader del Black Power,
Power,
no?
Certo,
poco prima
certo.
che nascessero le Pantere Nere più o meno, ecco, quindi tantissime cose. Sì, scusa, stavi dicendo.
No, dicevo appunto, sì. poi hai tirato fuori Stokely Carmichael e qui c'è tutto un lungo, come dire, excursus.
Stokely Carmichael.
Sì.
Sì, no, perché pensavo di aver detto Ogli, che è un compositore, non c'entra con lui. Sì.
Cognome stesso, ma le persone sono diverse.
Sì.
No, dicevo appunto che c'è una parte del tuo libro che comunque non per il gusto del gossip, comunque racconta anche
no.
i suoi sfortunati amori, le sue vicissitudini sentimentali,
certo.
che comunque non vanno raccontate per il gusto del pettegolezzo, ma proprio perché illustrano una personalità che anche in quell'aspetto dimostrava la stessa passione, la stessa anche insicurezza
sì.
di tutto quello che la circondava e di cui
certo,
si è nutrita,
certo.
insomma.
Sì, lei ha cercato di ritrovare in Africa, diciamo, le sue radici e l'ha trovate non proprio come voleva, no? Proprio personalmente con delle relazioni che sono andate male per diversi motivi, voleva probabilmente vivere là, ci ha portato anche la figlia, la Lisa Celeste, sballottata poi da tantissime parti, cercava molte volte di trovare un luogo dove sentirsi come dire a posto in tutto, artisticamente e personalmente, forse non l'ha mai trovato, anzi non l'ha mai trovato soprattutto dalla fine degli anni 60 in poi, ecco questo.
Ma questo fa parte proprio dell'inquietudine che comunque la animava e che non riusciva ad addomesticare, ad imbrigliare.
Sì.
Per certi versi era un'anima in pena, anche se forse non è la maniera migliore per descriverla, però insomma...
No, ho capito, me lo diceva anche mia madre, sei un'anima in pena, ma era per altri motivi miei.
Vabbè,
sì,
insomma, non, diciamo, ognuno poi ha le sue occasioni per complicarsi l'esistenza,
certo.
giustamente. Però, insomma, sicuramente la lettura di questo libro, oltre ovviamente a darci un quadro molto più esaustivo di qualsiasi altro testo disponibile riguardo questa artista, spinge il lettore, al di là dell'ascolto ovviamente inevitabile, che quindi uno si incuriosisce, va a cercare anche i brani che vengono citati nelle pagine del libro, così come appunto le cover oppure le citazioni colte di altri artisti. Comunque è un libro che inevitabilmente fa capire che dietro una grande artista le cose sono molto più complicate di quanto possa sembrare, insomma, soprattutto
sì,
un artista di
facile,
questo genere.
Sì, dopo ci viene a sapere come ci è arrivata a quello, che cosa le è costato in termini personali, affettivi, di relazioni, eccetera, eccetera.
C'è questa fotografia in bianco e nero della copertina che penso che sia migliore di qualsiasi
bella.
Didascalia, perché in effetti
esprime
tutta la dolcezza del suo sguardo, tutta la, come
sì.
dire, la fierezza del suo,
fieretta,
del
sì.
suo porsi,
sì.
ma anche tutta la delicatezza che l'accompagnava. Insomma, sicuramente è un artista che anche la persona, diciamo, meno interessata a questo ambito non può che riconoscere essere degna di particolare attenzione, ecco, se vogliamo limitarci.
Non è solo la storia di un genere musicale o meno, è la storia di una donna, è la storia che ha vissuto moltissime vite, diciamo, situazioni con tutti i guai, anche i piaceri che non le sono mancati, le contraddizioni, e in più sottolineatura, guarda caso, è nera, afroamericana, che ancora oggi è un problema. Certo. Non da poco.
No, ma infatti il libro riesce in questo, cioè riesce ad essere un saggio, ad essere anche un diario appassionato, ma riesce anche a essere un quadro molto complesso, nel senso che ovviamente il libro non basta, però è una parte, una specie di vademecum che porta a chi vuole approfondire, a cercare di trovare anche delle strade suggerite da questo libro, ma che ovviamente non possono essere completamente inserite in un libro per quanto completo come può essere il tuo. Insomma, è la giusta miccia per accendere, come dire, la dinamite, ecco, questo è quello che
spero,
penso.
Spero di sì, che non si spenga il cerino.
No, sì, assolutamente sì. No. Volevo sapere se sono state previste, se ci sono state delle presentazioni, se c'è avuto occasione di, come dire, di contatto con i lettori, o se è previsto che ciò accada.
Sì, guarda, una proprio recente, sabato scorso, a Crema, in una bellissima libreria che sembrava un chiostro, con una 40, forse 50 persone, bella chiacchierata, più altre volte come adesso, diciamo, telefonicamente con qualche radio. Adesso ne avrò una presentazione dal vivo, per così dire. Bene. A Libreria Carù di Gallarate, poi forse a Biella.
La Carù è una storica.
Sì, io ho lavorato anche lì a Buscadero 20-25 anni, certo, così, certo, come redattore, e quindi ritorno un po' in quel luogo lì, poi in altri luoghi ancora un po' da definire. A me piace molto poi parlarne direttamente con le persone.
Infatti era quello che volevo sapere.
Purtroppo al telefono, se no ero al bar, era più bello.
Certo,
dal
certo.
Dal punto di vista
di persona è un'altra cosa.
Certo. Molto piacere.
E quindi in questi incontri hai avuto soddisfazione, insomma, hai riscontrato?
Sì, non parlo di vendite, non mi piace parlarne, non è che non mi interessino, però proprio il dialogo con le persone, quando vedi che tu riesci, come con te adesso, scusa, voglio fare, non è una sviolinata, ma come vedi, chiacchiero volentieri, e capisci che trasmetti qualcosa, ma anche lo sguardo, le domande, raccontarsi con le persone è una cosa che mi piace di più, insomma, se no avrei fatto la radio ai tempi, anche se era con la distanza dell'etere, però molti li ho conosciuti, ecco, mi piace molto questo, capito?
Questo contatto proprio quasi carnale.
Sì. esattamente.
molto blues, se vogliamo, no?
Sì, beh, io vengo da quello, da ragazzino, come c'è scritto anche lì qualche riga negli anni 50, io già mi avvicinavo alla musica nera a metà degli anni 50, e poi naturalmente i 60 fanno esplodere la passione, soul, blues, eccetera, eccetera, quindi con le varie, io facevo anche le classifiche, andavo nelle mie classi quando studiavo ancora e chiedevo gli artisti preferiti, cercando di far vincere poi il mio.
Facevi dei sondaggi, dei sondaggi, degli
facevo
ex,
sondaggi,
degli
facevo sondaggi,
exit poll, ricordo, facevi.
Sì, mi ricordo per far vincere Fats Domino ai tempi degli anni 50, che io adoravo.
Truccavi le risultati, insomma.
Io no, oppure dicevo, ma scusa, ma questo non lo, perché non mi dicevo magari un nome e non dicevo, no, ma questo non lo conosci. Ah sì, è vero, beh, allora lo mettiamo, sì, mettiamo anche questo.
Erano un po' pilotate queste indagini.
Un po' pilotate, non sono pubblicabili quelle cose.
Era comunque una maniera per diffondere la musica, sì, cosa che poi ti sei portato
così,
dietro,
no,
certo. Senti, caro Gianni, io rimetto in favore di telecamere, perché ricordo che su Twitch siamo in diretta, Nina, la storia musicale e politica di Nina Simone, Gianni Del Savio ai nostri microfoni, in questo bel libro di Shake Edizioni, recentemente pubblicato. Siamo molto contenti di avere occasione di parlare di questo argomento nello specifico, di avere un personaggio così autorevole ai nostri microfoni. Però inevitabilmente, come dico in questi casi, il tempo è tiranno, quindi siccome voglio comunque che sia la musica a parlare meglio di noi,
certo,
con tutto il rispetto per chi ho come interlocutore, Siccome appunto Gianni ha menzionato alcune delle canzoni, abbiamo menzionato insieme alcune delle canzoni non necessariamente di composizione di Nina Simone, che però fanno parte della sua, come dire, del suo repertorio più importante, se sei d'accordo ti saluterei ringraziandoti nuovamente per la partecipazione, ascoltando per l'appunto la versione di un brano dei Bee Gees che è 10 volte meglio dell'originale, tra l'altro, a mio modestissimo parere, che è To Love Somebody, Nina Simone. Grazie ancora Gianni, in bocca al lupo.
Grazie anche a te, grazie mille a tutti gli ascoltatori e a voi della radio. Un abbraccio forte. Ciao, ciao.
RadioGitaperta.it, la tua radio online.